Frida. Quindi Giuffrida è giornalista, vive e lavora da tanti anni in Belgio, a Bruxelles. All'Istituto Europeo di Informazione di Bruxelles insegna comunicazione istituzionale e rapporti con i media ed è il responsabile della sezione ANTI del Belgio. Grazie.
Il professor Mantegazza ci ha dato le motivazioni e forse le reazioni di risposta. Io vorrei esaminare con voi le reazioni possibili dal punto di vista magari giuridico quando gli abbracci non sono più serviti a fare qualche cosa. E prendo un po' spunto da quello che diceva Ferrari prima a proposito dei collegamenti tra destra estremista e destra istituzionale, utilizzando due esempi dell'Europa. Uno riguarda la Germania, l'altro riguarda il Belgio. In Germania il movimento antifascista tedesco, l'AfD, sta da anni combattendo una battaglia per convincere i magistrati, che ci stanno riuscendo molto bene, di un principio che i principi loro portano sulle loro bandiere, che è il fascismo non è un'opinione, ma è un crimine. E pertanto non merita tutela giuridica ma sanzione. Partendo da questo principio, che mi sembra che possa tra le righe leggersi anche in una recente richiesta di un magistrato inquirente italiano nel caso di diffamazione contro un consigliere che aveva espresso le sue perplessità nei confronti di una formazione di destra estrema, dal punto di vista giuridico si può arrivare lontano. E questo permette di dire ogni qualvolta venga posto in essere la richiesta di, per esempio, di tutela della libertà di opinioni, perché anche i neofascisti hanno il diritto di esprimere le loro idee, l'ordinamento giuridico risponde: mi dispiace, no. Esiste un limite che è invalicabile e come tale, essendo il fascismo non un punto di vista ma un crimine, peraltro sanzionato anche penalmente nel nostro ordinamento, in teoria tale, non necessita di tutela giuridica. Il secondo esempio è quello del Belgio. Nel 1989 il Belgio decide di introdurre il finanziamento pubblico ai partiti e lo fa a seguito dello scandalo Augusta, in cui parla anche più meccanica allora. Ci leggiamo alcune pagine di attualità e invece decide che per risolvere il problema della corruzione sono vietati i finanziamenti privati dei privati ai partiti ed esiste un finanziamento pubblico. 10 anni dopo, nel 1999, viene introdotta una modifica a questa legge. E questa modifica è quella che forse ci interessa in maniera particolare, perché nel febbraio del 99 viene introdotto un articolo che dice che ogni qualvolta sia riconducibile ad un esponente del partito o gruppo politico un comportamento che contrasta contro le libertà garantite dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, e quindi, mi ricollego a quello che dicevamo prima, comportamenti razzisti o dichiarazioni razziste, xenofobe, fasciste, eccetera, 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 è prevista la sospensione del finanziamento pubblico al partito da 3 mesi fino a 1 anno, salvo casi di recidiva. La dottrina Falcone diceva che bisogna colpirli dove fa male e quindi, oltre alle sanzioni penali, li colpiamo anche dal punto di vista economico. La presenza di Libera nei nostri stand è l'esempio di quanto effettivamente questo possa funzionare. Il Belgio adotta nei confronti dei tentativi negazionisti, antirazzisti, xenofobi, eccetera, eccetera, che abbiano un diretto collegamento con un esponente parlamentare o con un gruppo politico, lo stesso principio. Accanto alle sanzioni penali e amministrative nei confronti del singolo, cioè del reo, la responsabilità penale è personale anche in Belgio, viene applicata la sanzione della sospensione del finanziamento. Questo da che cosa deriva? Deriva da una considerazione fatta proprio all'inizio degli anni 90, in cui si sono esaminati i bilanci di questi nuovi partiti, di questi nuovi gruppi della destra che si affacciavano al mercato. Nel 2000, questo è un dato contenuto in un rapporto pubblicato al Parlamento belga, nel 2000 il Frans Blok, allora Frans Blok, oggi Frans Belang, ha cambiato nome proprio perché due dei suoi esponenti erano stati condannati per dichiarazioni negazioniste e xenofobe, e quindi il partito ha chiuso quello vecchio e ne ha aperto un nuovo, quindi non bestiale, il blocco del finanziamento pubblico. Ebbene, nel 2000 il Frans Belang ha utilizzato 10 milioni di euro soltanto per comunicazione politica, cioè soltanto per fare quei foglietti che vengono inviati in tutte le buche delle lettere, comunicando contro qualche cosa. Cioè ha utilizzato quasi la totalità di quello che era il suo finanziamento pubblico, non per gli stipendi dei funzionari, non per il funzionamento del partito, ma quasi esclusivamente per la comunicazione politica. A questo punto la reazione è, tutte le volte che la comunicazione porta negazionismo e negazione di quelli che sono i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, quindi lo spettro è estremamente largo, gli si impedisce di continuare questo processo bloccandogli, chiudendo il rubinetto economico. Io non so quanto questo possa essere d'applicazione nel nostro sistema, ma io credo che i due principi, quello tedesco che tende alla individuazione di un limite invalicabile oltre il quale la libertà di espressione garantita anche dalla Costituzione non è più considerata libertà di espressione, e l'utilizzazione di uno strumento economico sanzionatorio come quello del Belgio potrebbero essere una pista di riflessione anche nel nostro ordinamento per arrivare a trovare delle soluzioni che dal punto di vista pratico e quotidiano aiutino nella lotta contro i neofascisti e i neonazisti.
Credo che in parte alle conclusioni che tracciava Filippo Giustolina si rifarà adesso, credo di poterlo anticipare, almeno in parte l'intervento di Carlo Buraglia, il quale lavorerà nella sua argomentazione, come penso sentirete, sul terreno che gli è proprio, essendo lui appunto un giurista, un avvocato, una persona che ha una lunghissima esperienza di pratica e una profonda riflessione di tipo dottrinario. Quindi ascoltiamo da Carlo Buraglia, e sarà l'ultimo intervento prima di una possibilità di intervento da parte del pubblico, della quale poi mi dirò alcune semplici regole. Ascoltiamo appunto l'intervento del nostro presidente nazionale Carlo Buraglia.
Credo che mi sarà consentito di fare una piccola premessa. Io sto seguendo tutti i dibattiti che si stanno svolgendo in una festa, cambiando di volta in volta casacce, esatto, qualcuno li introduce, qualcuno ne conclude, qualcuno come presidente, altri come semplice spettatore e ascoltatore, e altri come partecipe. Allora, una premessa mia è proprio indispensabile. C'è stato un articolo recentemente di del solito Panza che, distraendosi per un momento dall'attacco consueto alla resistenza, questa volta si è dedicato all'altro. È una cosa molto vicina sostanzialmente, ma ha scritto in questo articolo pubblicato sul Libero che l'ANPI è una accolita di vecchietti rincoglioniti, così dice sessualmente, fermi al 45 e fermi ancora al bolscevismo. Ecco, mi viene fatto di dire, se l'idea semplicemente non mi facesse schifo, mi inviterei qui quell'autore di questo articolo per vedere se questo è l'ambiente che lui pensa di poter descrivere. Noi da due giorni stiamo discutendo a un livello elevatissimo. Ieri abbiamo fatto un dibattito sulle stragi, col contributo di grandi esperti, seguitissimo, con molta attenzione, analizzando un problema che è un problema nazionale, più ancora di quanto si pensi, visto che siamo un altro voto, è un problema veramente di carattere nazionale. Nel pomeriggio abbiamo affrontato la tematica della primavera mediterranea vista soprattutto al femminile, e autorevolissime esperte hanno parlato della situazione di questi paesi, come è vissuta dalla donna, quali sono le prospettive, quali sono gli interrogativi che si pongono, anche questa seguitissima con estrema attenzione. Questa mattina abbiamo fatto un discorso su noi stessi, con i presidenti provinciali, ragionando soprattutto sull'identità dell'ambito, che cosa siamo e cosa vogliamo essere. Oggi stiamo parlando nei termini che voi vedete e siamo ancora a metà del percorso, perché abbiamo altre iniziative, poi parleremo di legalità di mafia, domani concluderemo parlando delle parole che vogliamo lanciare verso il futuro, come nostre parole d'ordine, come nostre indicazioni, e io mi chiedo se davvero si sia autorizzati a parlare di quello che Panza ha detto, o se invece dobbiamo riconoscere che siamo una grande forza che sa impegnarsi non soltanto il 25 aprile nelle celebrazioni e in tante altre occasioni, ma sa discutere in modo approfondito dei temi attuali, del nostro essere, del che fare, del come farlo, con una profondità che io credo debba essere veramente attentamente considerata, perché è la nostra forza ed è soprattutto il nostro vero patrimonio. È una premessa che non potevo non fare, anche per un pochino di orgoglio che corre nel vedere lo spettacolo di questa riunione, che si sono al caldo, in ore inconsuete, e possiamo tutti qui ad ascoltare riflessioni di altissimo livello. Aggiungerò poche cose su un piano che può apparire apparentemente ostico, ma l'ha affrontato perché in numerose occasioni viene posto anche gli organismi dirigenti dell'ANCI questo interrogativo. Si apre una nuova sezione di Forza Nuova, prende un'iniziativa Casa Pound, che facciamo? C'è una risposta che mi è data frequentemente, specialmente dai più giovani in generale, che è quella, andiamo ad impedirla o ribattiamo colpo su colpo. È una tesi sostenibile che però finora non ha dato mai risultati veramente appaganti, nel senso che molto spesso o abbiamo finito per ingigantire noi una manifestazione da nulla, perché poi abbiamo scoperto che abbiamo creato una grande confusione ed erano in 30 e quindi gli abbiamo fatto la cassa di risonanza, oppure siamo andati alle corte, alle mani, e le abbiamo prese gli uni e gli altri dalla polizia, la quale in questi casi non esita a darne più a noi che agli altri, per cui i risultati non sono stati mai molto appaganti da questo punto di vista. C'è un'altra soluzione che viene proposta, che è quella di ricorrere all'autorità giudiziaria, ed è questo il punto, perché in molte occasioni viene posta questa tesi, ma abbiamo la possibilità, ci sono delle leggi in questa Repubblica che vietano questo scandalo, e non è una domanda così stravagante, è una domanda che viene istintivo, perché uno che vede magari sfidare un labaro della decima massa per una strada, giustamente dice, ma come, un segnale di morte e di orrore può sfidare liberamente in un paese che si dichiara democratico e antifascista? È possibile che non ci sia una legge che lo regoli? È possibile che la Costituzione non ci difenda da questo? E allora per un momento a questa risposta è giusto cercare di, a questa domanda è giusto cercare di dare una risposta, perché in questo paese si è tentato e giustamente di prendere anche una posizione legislativa su questo piano. Lo ha fatto la Costituzione, lo ha fatto con la 12ª disposizione transitoria, nella quale si dice che è vietata la riorganizzazione in qualsiasi forma del partito fascista. Era una disposizione importante di principio, una disposizione del 47, dotata quindi di un qualche livello anche di ingenuità, se vogliamo, nel senso che si prefigurava un avvenire che, in cui le soluzioni sembrava dovessero essere diverse, paese cioè che si è fatto i conti sul suo passato in cui parlare di fascismo, di partito fascista non fosse nemmeno ammissibile, quindi una disposizione come quella sembrava più che sufficiente a creare un argine contro qualsiasi tentativo. Dico un po' di ingenuità perché in realtà è vero che questo paese i conti con il suo passato, col fascismo, non li ha mai fatti di fronte, e soprattutto non li ha fatti con i colpevoli e i responsabili, soprattutto per noi. Molti di questi responsabili ai loro posti, questi avrebbero fatto giustizia o applicazione delle leggi al loro modo, cioè con la loro mentalità del passato, come è avvenuto ampiamente nei primi anni della Costituzione. Non dobbiamo mai dimenticare, per esempio, che negli anni 50 una certa quantità notevole di partigiani sono finiti in galera, hanno subito dei processi, perché improvvisamente i loro atti di guerra erano diventati atti privati di omicidio e venivano giudicati dai tribunali, dalla Corte d'Assise, con la minaccia di ergastolo. Sono stati parecchi processi dalle parti d'Italia in questo senso, e la lettura di Scelba si spiega. Scelba fa a sua volta, tuttavia, col suo governo, una legge. La legge che va sotto il suo nome, la legge Scelba del 1952, nella quale è vietata l'apologia del fascista. Una legge che poi ha avuto sorti molto travagliate, perché a sua volta era collegata fin dall'intestazione alla 12ª disposizione transitoria, e questo è stato il grande errore, diciamo, se vogliamo dire così, se è stato un errore. Collegare l'apologia del fascismo alla 12ª disposizione transitoria apriva la strada a far dire: ma allora l'apologia del fascismo è una cosa colpevole in quanto miri alla ricostruzione del partito. E non c'è voluto l'ingegno di nessuno, è stata addirittura la Corte Costituzionale a dirlo, che in realtà, essendoci questa finalizzazione, l'apologia di fascismo di per sé non era reato se non si intravedeva chiaramente, con chiarezza, il pericolo concreto di ricostituzione del partito. E la volontà concreta di costituirlo, con cui su quella legge è stata messa silenzio, perché chiaramente nessuno dichiara voglio ricostruire. La ricerca, e poi, anche se professasse le idee fasciste, potrebbe essere un fascismo di tipo diverso, non per fascismo né altro, e quindi praticamente la gran parte delle denunce che sono state fatte in base a quella legge sono finite archiviate, e a poco a poco non ci sono più nemmeno fatte, perché a un certo punto si è capito che diventava addirittura un argomento contro di noi andare da un prefetto e dire: ma questi fanno apologia del fascismo, e sentirsi dire no, la Corte Costituzionale ne insegna, è un giurista, ne insegna che la Corte Costituzionale ha detto che bisogna che ci sia la volontà oggettiva di ricostruire il partito fascista, e questo non la dimostra, non ci sono dimostrazioni concrete. Chissà cosa vogliono fare, vogliono fare un altro movimento di destra, vogliono fare chissà cos'altro, ma non quello, perché quello che è veramente il guaio è che non passa, ed è anche colpa nostra, e dobbiamo ammetterlo una buona volta, non passa l'idea che l'antifascismo della Costituzione non è la 12ª disposizione transitoria soltanto, ma è la Costituzione nel suo complesso. E questo è il... Quando una Costituzione dichiara come principi fondamentali l'uguaglianza, la solidarietà, la fratellanza, l'eticità, la socialità, l'impossibilità di essere razzisti, in mezzo a tutto questo è chiaro che c'è la fotografia del fascismo al negativo, cioè tutto questo significa il contrario di quello che il fascismo è ed è stato in qualunque forma, non nella forma solo del partito fascista, quello in camicia nera, ma di qualunque tipo fascista che si ispiri a quei principi, a quelle regole o a quelli significati. In realtà la grande battaglia che avrebbe dovuto essere fatta non è stata fatta, dobbiamo, se l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta troppo silenziosamente, siamo stati sconfitti con molta facilità, perché chiunque dei dirigenti, anzi, che sa, ha avuto qualche contatto in occasione di manifestazioni con un prefetto o un questore, si è sempre sentito dire in realtà io al massimo queste manifestazioni potrei vietarle per motivi di ordine pubblico, ma non per altro, perché la Costituzione non mi consente di andare più in là di questo, anzi la Costituzione all'articolo 21 ammette come principio fondamentale la libertà di manifestazione del pensiero. Tutti ci hanno detto così, io ricordo una volta in occasione di una discussione di un pomeriggio con un prefetto di cui non ho ottenuto niente da questo punto di vista, se non il divieto per motivi di ordine pubblico, per il massimo a cui poteva arrivare. Ma forse non era nemmeno del tutto cattivo, forse non poteva andare più là di quello, perché nella sua mentalità e nel modo con cui è stata presentata la questione per molto tempo, questo era un punto invalicabile, a parte tutte le altre ragioni, cioè che anche i prefetti e i questori tengono famiglia e quindi sentono il vento che si respira e quindi cercano di trovare la soluzione migliore, magari talvolta quella dell'ordine pubblico, perché l'ordine pubblico mette in silenzio gli oppositori, i sinistri, i lampi e così via, perché hanno almeno ottenuto il divieto, e però non crea una rivolta da parte dei padroni di casa, perché sono andati padroni di casa per molto tempo nelle istituzioni e quindi li tacciano con molta facilità. C'è stato un altro tentativo più avanzato anni dopo, è quello che va sotto il nome della legge Mancino. Questa è una legge che non è fatta contro il fascismo, è fatta contro il razzismo, è fatta contro le discriminazioni, ed è una legge da questo punto di vista sicuramente una legge positiva. Positiva nel senso che vieta l'istigazione alla discriminazione razziale o per qualsiasi motivo, rende punibile il razzismo soprattutto nella forma di istigazione al razzismo, all'omofobia, alla xenofobia, eccetera. E però questa è la struttura della legge alla quale molti non hanno pensato in molte occasioni di poter ricorrere, appunto perché non c'è mai la parola fascismo, appunto perché questa sembra un'altra cosa. Qualcuno ha però stimolato almeno la giustizia sotto questo profilo, cioè invece di ricorrere soltanto alla legge del 52, alla legge Scelba, ha cercato di ricorrere a questo, e su questo fronte qualche risultato è stato ottenuto. È stato ottenuto perché alla fine sono stati affermati alcuni principi importanti. Io vi cito, perché non è una dissertazione giuridica, io vi do soltanto degli elementi di discussione, vi cito due sentenze che sono niente di meno che dell'organo supremo della nostra giurisdizione, e sono tutte e due della Corte di Cassazione, e tutte e due dicono in fattispecie particolari che quella cosa che è stata fatta in quell'occasione non si può fare. In una si parla del saluto romano. Saluto romano, secondo la legge Scelba, assolutamente non è punibile, è una manifestazione di pensiero. Ma se si fa il ragionamento che fa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il ragionamento cambia. È vero che dice che praticamente non dimostra il saluto romano un pericolo di ricostituzione del partito fascista. Ma è vero che il saluto era un atto tipico del fascismo e che il fascismo si è caratterizzato per aver emanato delle leggi razziali. Allora, chi si richiama a un atto tipico del fascismo per aver stato diretto a motivi razziali, vuol dire che si richiama a questi elementi di inaccettabilità sotto il profilo della discriminazione e del ricorso a sistemi razzisti. Il fatto che lo dica la Corte di Cassazione è estremamente importante, perché è il massimo organo a cui dovrebbero temperare anche le altre magistrature, almeno in linea di principio. C'è un'altra sentenza, quella del 2009, anche abbastanza recente, della Corte di Cassazione in altra composizione, la quale fa lo stesso ragionamento a proposito di una bandiera che viene aperta, sventolata in uno stadio e nella quale c'è un fascio vittorio. E anche in questa occasione la Corte di Cassazione torna su quel principio e dice: è una manifestazione esteriore che rimanda di per sé all'ideologia fascista. Non è un fatto di apologia di quello della legge Scelba né altro, ma è un richiamo a un regime totale totalitario, che tra l'altro in sé ha emanato anche le leggi razziali, quindi si è dimostrato tipicamente razzista. E anche in questo caso quindi dice che una organizzazione che usi questi simboli è di per sé un'organizzazione che va fuori dai confini del nostro diritto. Cito queste due sentenze, ma ce ne sono anche alcune altre, non molte, perché sono importanti. Diciamo, se vogliamo usare uno strumento, cominciamo a dire ai nostri avvocati: smettetela di fare ricorso all'apologia del Dio secondo la legge 52, che non otterrete niente, ma provateci attraverso questa strada, perché se trovate un giudice che condivide l'impostazione della Corte di Cassazione o che è ossequiente a questo, forse almeno lo otterrete. E io credo che questa sia una strada da seguire. Non perché io creda, e sia ben chiaro, voglio dire subito, creda che risolveremo questi problemi con la repressione giudiziaria, perché non è mai successo e non accadrà mai, gostaria che i problemi si risolvano, ma perché questo può essere uno strumento di propaganda, di impegno politico forte. Se si fa una denuncia ben fondata che non rischia immediatamente l'archiviazione e su questo si costruisce un'iniziativa politica, il discorso è ovviamente totalmente diverso. E quindi se si dovesse dire usiamo uno strumento quando riteniamo che questo sia possibile, quando questo può creare delle alleanze, perché per esempio su questo piano si può ottenere che la denuncia che faremo noi sia firmata anche da altri che magari non condividono tutto quello che noi pensiamo, ma che invece sul piano della non discriminazione sono d'accordo, quindi forze diverse e quindi una forza diversa anche alla luce che noi presentiamo. Cioè, dico che può essere considerato uno strumento, anche questo tra i tanti che usiamo, se lo consideriamo uno strumento non giudiziario e di repressione, ma uno strumento eminentemente politico per arrivare a far discutere e arrivare magari anche a una pronuncia favorevole, che è un risultato di approdo possibile, ma non necessario e non l'unico sostanzialmente possibile. Ecco, questo è quello che ci offre il nostro però io mi vorrei ricollegare per un momento a una disposizione, questa sostanzialmente sempre ignorata da tutti, che è proprio nella legge Scelba e che nessuno ha mai abrogato. La legge Scelba contiene un articolo, l'articolo 9, in cui si diceva una cosa molto interessante, chissà come era scappata, dovevo ricostruire come accadono questi fenomeni, ma dice l'articolo 9, la Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista sui temi e secondo le norme stabilite da una commissione nominata dal Presidente delle due Camere, presieduta dal Ministro della Pubblica Istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo. Pensate, la legge Scelba, da quanti anni l'articolo 9 non l'ho sentito nominare, se l'avete mai sentito nominare, e perché è finito così rapidamente nel dimenticatoio? Perché di questo la Corte Costituzionale non si è occupata, non aveva un obbligo, non era una norma penale. Questo era un imperativo nei confronti dei governi, a prendere iniziative e a fare il possibile per cosa? Per questa finalizzazione, cioè perché gli adulti e i giovani, ripeto, gli adulti e i giovani, perché non è giusto pensare sempre ai giovani, c'è anche una fascia intermedia di gente che non sa niente e non sa più nemmeno che cosa sia stato il fascismo, insegnare che cosa è stato il fascismo. E questo è un punto sul quale vorrei insistere per un momento, perché io credo che la battaglia complessiva sia una battaglia soprattutto politica e culturale, e politica e culturale in queste varie direzioni, di cui una è sicuramente il fatto che c'è troppa gente in Italia che ancora continua a ignorare che cosa è stato il fascismo, che continua a pensare che il fascismo sia stata la versione bonaria del nazismo, perché come sempre abbiamo la tendenza a dire gli italiani brava gente, l'abbiamo fatto nelle colonie, lo facciamo anche nel fascismo, e non è vero, e bisognerebbe svolgere un'azione importante, e questo aspetta a noi, aspetta a chi svolge attività politica, ricordare dei piccoli dati molto semplici e molto elementari, che quando il fascismo è andato al potere aveva già fatto 3.000 morti, aveva ammazzato già 3.000 persone e aveva incendiato non so quante camere del lavoro, e poi e ha ucciso altri o ha fatto finire in carcere altre persone per lungissimo tempo, o le ha mandato al confino altri uomini di dittatura che poi ha mandato a morire centinaia di migliaia di giovani nei campi di battaglia nel mondo, in Africa e in Russia, senza essere equipaggiati, con una colpa spaventosa, spaventosa da questo punto di vista, per aver mandato in rovina praticamente un paese. E l'ha fatto le leggi razziali, che non sono rimaste una grida manzoniana, perché anche questo va fatto conoscere, che non è vero che abbiamo fatto le leggi razziali in Italia, ma poi sono state una delle tante cose che il fascismo ha fatto. Tra l'altro, le leggi razziali le abbiamo applicate, e come? Perché gli ebrei sono stati mandati via dalle scuole, dalle università, e sono stati segnalati dai fascisti ai tedeschi perché li deportassero, perché in moltissime occasioni la carne da cannone è stata fornita dai fascisti, e questa è una responsabilità enorme. Allora tutto questo bisognerebbe farlo sapere e farlo conoscere, così come bisognerebbe far conoscere tutte le responsabilità che sono in questo campo, perché la battaglia politica e culturale non può che essere rivolta in questa direzione, cioè prima di tutto far conoscere e far dire, se esce l'inaugurazione di una sezione che ha bisogno di chiamare qui in Italia per inaugurarla un nazista, come è accaduto, uno che è andato qui in altri guerra, è accaduto a Milano, che per inaugurare una sezione chiamano qui, deve essere chiaro che cosa vuol dire essere stato dichiarato criminale nazista, per che cosa ha fatto, e che è per questo che non lo vogliamo vedere nelle vie di Milano e da nessuna parte del mondo possibilmente, e lo stesso non vogliamo vedere i simboli e i labari che hanno quel significato di morte che si recano appresso. E questo è un punto fondamentale, perché allora, riprendendo quel discorso che ha dato forse l'intuizione di qualcuno che era riuscito a eliminarlo perfino in una mente di un governo, ma quello di Scelba, che bisognasse fare un'operazione nelle scuole soprattutto. Ecco, e questo è un compito che sicuramente noi abbiamo, perché è verissimo tutto il ragionamento che fa, bellissimo la cosa che ha fatto, non solo Mantegano, sul modo di avvicinarsi ai problemi, ma c'è anche un problema di conoscenza e di insegnamento, e su questo, con i metodi più opportuni, perché sappiamo che poi non è che basta andare in una scuola a contare contro il fascismo, e questo crea delle condizioni antifascismo, bisogna saperlo fare, bisogna saper avvicinare a questi temi con esempi, con testimonianze, con prove e così via, e questo è l'impegno che bisogna assumere. Io quindi vorrei dire, vi ho indicato uno strumento che può essere utilizzato per chi non soffiamo giudiziario come strumento politico di attuazione, però il problema rimane sempre un problema fondamentalmente culturale. Scontri con questo fascismo bisogna finalmente fare in Italia fino in fondo, con estrema chiarezza, descrivendo che cosa è stato prima e dopo, perché c'è stato un fascismo che ha proseguito nel nostro paese in altre forme, in varie maniere, rivestendo altre camicie, ma anche nel dopoguerra. È quel fascismo che ha cercato di non far attuare la Costituzione, che ha cercato di impedirne addirittura l'entrata in vigore con i mille mezzi, è quel fascismo che tante cose ha combinato nella pubblica amministrazione, tant'è che ancora oggi c'è uno scrittore che può scrivere che la nostra è una bellissima nazione, ma senza lo Stato, perché quando lo Stato non ha un'amministrazione democratica come vuole la Costituzione e non ha un'amministrazione in sé antifascista, è una nazione che ha l'anima ma il corpo ancora resiste sostanzialmente. Ecco la conclusione, quindi io direi che si può trarre anche la questione che abbiamo fatto oggi, che il fenomeno è quello che è stato descritto e i rimedi sono quelli che hanno tantissima parte di descritti, però il problema che deve impegnarci fondamentalmente è un problema di carattere culturale e politico, che deve essere considerato una delle nostre priorità, perché l'antifascismo praticato seriamente in questo senso di conoscenza, di cultura, di politicità, è uno degli elementi essenziali perché questa democrazia così fragile ancora, nonostante tutto, possa finalmente rafforzarsi e evitare il pericolo che ancora la sua.
Io la responsabilità su che fare, nel senso che siamo naturalmente a fare conclusiva di questo nostro incontro così interessante e avrei riparato un vice guarda che ci sono i relatori del prossimo dibattito. Mi sembra però che sia per l'interesse che hanno visitato le relazioni, sia perché noi per fortuna non siamo on e off, ma per quello vogliamo dire, e sia perché purtroppo non siamo più adolescenti, abbiamo l'esigenza di porre qualche domanda. Allora la mia richiesta è questa: limitarsi a 3 o 4 domande, solo per motivi di tempo, non perché non vogliamo discutere e rispondere, e ascoltare molto rapidamente qualche risposta da parte dei nostri relatori, perlomeno di quelli che vengono chiamati in campo. Quindi direi al massimo 3 o 4 sinteticissime domande e questioni poste dal pubblico. E venire a presentarsi al tavolo alla mia sinistra. Quindi avete pace,
le caso da stesso, se mi ordino difensivamente, non ne posso più di sentire parlare di giovani, forse sono corporativa. Così mi scuso, ma la sono pentita e noto che cos'è. In verità a me questa roba dei giovani mi fa venire in mente che dando ai giovani era uno slogan fascista, però dico anche ai giovani spiteriati, anche alle giovani cretine, ma no, mi spetterà almeno un giudizio, ma anche questo è un significativo rispetto all'idea di giovani che hanno coloro che si permettono così. E allora ho provato a dire, vediamo di ironizzare un po', quando arrivo, non siamo giovani, tranquilli, è una malattia che con l'età passa, non serve di tanto in tanto. In verità, quando per la prima volta gli studenti furono chiamati giovani, all'inizio degli anni 70, io scrissi, certo, so che è anche questa, un paginone sul manifesto per dimostrare che il giovane è biodegradabile, lo studente no. Che differenza c'è tra il giovane e lo studente, tra la giovane e la precaria? Che giovane è una determinazione biologica, studente o precario è una determinazione sociale, e per essere precarie o studenti bisogna avere coscienza di ciò che si è. Come si dice nel femminismo, per essere una donna non basta chiamarsi Maria, bisogna avere coscienza di essere una donna. Questo mi pare una cosa che è un po' mancata nel dibattito. Io molto apprezzato l'uso del linguaggio inclusivo frequente, anche in riferimento a certe cose che sono maschili ma riguardano anche le donne. Allora voglio dire semplicemente, dare questa informazione, che il coordinamento donne e donne si chiama coordinamento donne, non femminile, un sostantivo, non un aggettivo, è un sostantivo plurale, perché le donne sono differenti tra di loro anche, non è il coordinamento donna, la donna maiuscola, l'eterno femminile, eccetera. Il coordinamento donne dell'ANPI ha in preparazione del convegno su donne, fascismo, resistenza, per capire qual è la permanenza di un elemento che fa sì che l'aspetto denigratorio delle donne passa attraverso il fascismo, la resistenza e la democrazia. Noi abbiamo poi individuato questa permanenza nella doppia morale, cioè nel fatto che le morali laiche cedono sempre per motivi di potere alla morale cattolica, e quindi passa indenne da l'unità d'Italia, l'italietta, il fascismo, la resistenza, il post-fascismo, la Costituzione, perché sempre c'è un momento di pericolo in cui chi è in difficoltà si appella alla Chiesa, la Chiesa risponde con un negoziato. Se tu tieni a posto le donne, io ti appoggio. E tenere a posto le donne vuol dire non ammettere che sia un diritto di scegliere la propria sessualità, il proprio esercizio di libertà, eccetera. Tutto questo viene pagato anche a sinistra. Sarà il caso su questo se faccio un esame di coscienza. Se mi scuserà una domanda, ho approfittato della possibilità.
Allora, scusa un momento, mi accompagno con la maglia gialla, la compagna vicino alla colonna e l'ultima che poi chiudiamo, va bene? Quindi sono ancora due, lo dico, eh?
È un peccato registrarsi poco tempo, perché su questo veramente abbiamo solamente sfiorato il problema del fascismo e del nazismo in Italia. Vi faccio rapidissimamente l'intervento di Saverio, che purtroppo, secondo me, è uno dei più lucidi oggi, mancava di considerare altri soggetti, Lega Nord, faccio tre nomi per tutti, Borghezzi, Gentilini, Tosi, questi sono nazisti. Così ha messo ai rapporti con l'ANPI uno schinetto, un nazi skin. Ecco, questo per capire. Una cosa in particolare, se i gruppi come Casa Pound, Forza Nuova, sono un epifenomeno, sono di fatto la punta di un'epifenomeno. Il grosso problema che ci dobbiamo affrontare come antifascisti o come anti è la fascistizzazione della società. Cioè questi qui da soli non contano niente. Quello che conta è quel fascismo diffuso fatto fondamentalmente di razzismo e di sessismo, di rifiuto dell'universo. E questo lo troviamo in tutte le regioni d'Italia, lo troviamo in tanti strati della società, lo troviamo nelle istituzioni, qui anche l'attenzione rurale, però abbiamo un problema con le forze dell'ordine, manca un processo di democratizzazione delle forze dell'ordine, abbiamo visto a Genova, lo vediamo quando succede il morto nelle caserme, come con Punti, con Astrovandi, con Santi, con tanti altri. Sempre sulla questione del razzismo, non è razzista solo la gente, è razzista questa società, e non è solo razzista questa società, sono razziste le leggi. Noi abbiamo in Italia dei campi di concentramento e facciamo finta di non vederlo. Anche se siamo i migranti possono essere detenuti per un anno e mezzo di lavoro, gente senza minimo reato a carico. Questo è terrificante. Ultima nota, e poi finisco praticamente sempre breve. Dicevi giustamente, come Presidente, io accetto ma non condivido il discorso che di fronte all'apertura di una sede fascista nazista si aspetti che intervenga la legge, perché quella non interviene, le forze dell'ordine non intervengono. E faccio un esempio pratico. Abbiamo Roma, cito tre città, Roma, Verona e Bologna, le cito perché Roma ha fatto tante volte, sono di Verona, ma opero politicamente a Bologna da tanti anni. Verona non è sempre stata la capitale nera d'Italia. Una volta c'erano molti compagni e tantissimi poteri. Negli anni i fascisti hanno preso il piede, hanno preso il potere in quella città, fino al punto di esprimere un sindaco, ma decine e decine di gruppi fascistici. Roma è l'altra capitale, quella forse ha altre motivazioni storiche. Bologna, i fascisti non hanno mai avuto cittadinanza. Ogni volta che mettevano fuori il naso, venivano ricacciati dalla presenza in casa di migliaia di persone. Ricordo la prima manifestazione contro Forza Nuova, era il 2001, eravamo 3.000, dopo le cariche della polizia sono diventati 7.000 in piazza. Da allora i fascisti di Forza Nuova non hanno mai aperto una sede, e lo stesso caso Casabano. Ogni volta che ci provano, si trovano 300-400 compagni a impedire questa cosa. Io penso che l'ANPI dovrebbe essere nelle piazze per fare anche da mediatore rispetto al rischio che si possono creare dei disastri.
Bravo!
Sono Maria Grazia Trosani del Comitato Provinciale di Pistoia. Riprendo l'argomento sulle donne, sul femminile, perché è un argomento che secondo me non ha trovato una sua modalità di sviluppo, neanche da un punto di vista teorico, che ci possa portare poi a qualche realizzazione pratica nella nostra organizzazione. Parto brevemente. Quando sono nata, la mia mamma ha pianto perché era nata una donna. Oh, e aveva ragione quella donna, perché ancora alla non più mia verde età sono qui a interrogarmi su quale sia il razzismo nei confronti delle donne, la possibilità delle donne di essere uguali. Allora io parto semplicemente e vorrei professor Mantegazza, che ci ha spiegato in un modo molto comprensibile e lineare qual è lo sviluppo dall'adolescenza all'adultità da fare per evitare di essere fascisti, che ci spiegasse un po' se riusciremo anche insieme a trovare una modalità di sviluppo del nostro pensiero di genere. Mi riprendo subito l'articolo 3 della Costituzione, perché credo che qui dentro ci sia tutto, però siamo abituati a leggerlo troppo velocemente. Allora, tutti i cittadini, intanto si parla di cittadini, non si parla di uomini e di donne. Oggi si potrebbe dire tutte le persone, però ci va bene tutti i cittadini. Hanno pari dignità sociale. Le donne la dignità sociale se la devono conquistare in dei modi indegni, quindi indegnamente non si può raggiungere la dignità, indegni nel senso di sottostare a una cultura che è di per sé emarginante. Per cui questa cosa no, vedo che le signore capiscono quello che dico, io spero che gli uomini capiscano quello che dico. E sono uguali davanti alla legge, si spera, senza distinzione di sesso. Intanto qui mi piace più perché non dice genere. Genere è già più discriminante, paradossalmente, perché oggi ci sono LGBTQ, si arriva anche allo strano, cioè uno è sessualmente, virgolette, come è. Di razza, ecco, questa è una cosa che condividiamo più facilmente, anche se poi nella pratica c'è qualche difficoltà. Poi dice di lingua, va bene, anche se quel, di religione, figurarsi.
Scusa, dovrei cercare di concludere.
No, voglio leggere perché si arriva al punto. Scusa, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Qui non si parla né di uomini né di donne. Si parla di cittadini che hanno delle idee, che hanno determinate razze, che parlano determinate lingue, che hanno determinate religioni, che possono essere ricchi o poveri, sani o malati. Io invito l'ANPI a riflettere sul fatto della donna e di non righettizzarla in una condizione di gruppo di donne.
Allora, l'ultima persona che ha chiesto di intervenire, pregandosi di essere più sintetici possibile, poi ascoltiamo delle repliche proprio fulmine dei nostri relatori. Abbiamo solo un problema di cambio di sala, no? Perché non vogliamo chiudere il dibattito, dobbiamo ricevere un altro panel.
Io volevo fare riferimento al fatto di Panza, solo Panza. Cioè, secondo me Panza deve chiaramente prendere atto che chiaramente l'Italia l'hanno liberata i partigiani attraverso una lotta. E quindi chiaramente ancora lui non ha preso atto, però bisogna che ne prendiamo atto anche noi. Perché la guerra di liberazione, in effetti, l'abbiamo vinta noi. E chiaramente abbiamo decretato nel 48 un patto tra partiti democratici che hanno combattuto per la democrazia e per la libertà attraverso la Costituzione. Dopodiché io mi trovo d'accordo con il compagno Carlo Smuraglia e con il compagno che mi ha preceduto, che è chiaro che la lotta contro il fascismo si fa a livello di massa. Però vanno stabilite le leggi, perché è vero che la libertà di pensiero esiste per tutti, però quando si diceva che c'è un dispositivo, quel dispositivo dice che per i nazisti e per i fascisti in Italia le idee di pensiero non ci sono, perché la loro azione ha portato, le loro idee, ha portato a quello che è successo dal 36 fino all'occupazione dell'Africa, le guerre in Europa. E quindi non è vero che è un fatto detto. Per quanto riguarda chiaramente...
Scusami, vai a conclusione.
No, io la conclusione, però c'è la...
Allora, per quanto riguarda i giovani, perché chiaramente prima si faceva riferimento ai giovani, anzi se ne è parlato addirittura tanto, secondo me il compito dell'ANPI è di riunire sotto chiaramente la propria organizzazione tutta la gioventù sulla questione della Costituzione, al di là degli steccati che sono stati posti all'interno dei partiti di sinistra di cui io ho appartenuto e appartengo, quindi perché su questo ognuno ha coltivato l'orticello suo, ognuno ha coltivato la sua gioventù, però l'ANPI chiaramente deve prendersi da oggi in poi la briga
che i giovani vanno educati, se no ci sembrava sempre a discutere il pericolo nazista, il pericolo fascista, i nostri giovani vanno educati a quella che noi abbiamo costruito e abbiamo voluto, la Costituzione italiana.
Allora andiamo alla conclusione, mi sono confrontato con i relatori, due flash conclusivi del professor Mantegazza e di Carlo Buraglia e poi si cambia il dibattito. No, adesso siamo nella conclusione. Adesso la ripartita. Non ce la facciamo più in massa.
Nella stessa strada abbiamo fatto
a 100 metri di distanza una grandiosa manifestazione con la CGL, con tutte le organizzazioni, e abbiamo fatto un'alleanza anche con i commercianti, ai quali abbiamo spiegato che avere una sede fascista in mezzo alla strada di sabato sarebbe stata a fonte di fastidi, incidenti e così via. I commercianti sono andati a sostenere la nostra azione, noi non è successo niente e la sede non si apre. Non so se l'apologo è chiaro, ma questo io intendo: agire sensibilmente e intelligentemente, evitando lo scontro fisico, ma facendo in modo che si rimarchi la presenza antifascista e si faccia chiarezza anche da qui.